a tutti anche da parte mia. Invito ad aprire la scrittura nel Salmo 27. Il Signore è la mia luce, la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, che mi sono avversari, nemici, mi hanno assalito per divorarmi, e che stessi hanno vagitato sopra di me, se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro me, anche allora sarei sicuro. Una cosa ho chiesto al Signore, quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Perché egli mi nasconderà nella sua tenda il giorno di ventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto, sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella tua casa, nella tua dimora, sacrifici con gioia, canterò e salmeggerò al Signore. O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco, abbi pietà di me e rispondi. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto, ricerco il tuo volto, Signore. Non nascondermi, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non allontanarmi, non abbandonarmi, oh Dio della mia salvezza. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. O Signore, insegnami la tua via. Guidami per un sentiero diritto a causa dei miei nemici. Non darmi in balia dei miei nemici, perché sono troppi contro di me dei falsi testimoni, gente che respira violenza. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Spera nel Signore. Sii forte, il tuo cuore si rinfranca. Sì, spera nel Signore. Signore, davanti a te ci poniamo e davanti alla tua parola. Aprila la nostra mente e al nostro cuore per poter tagliare la nostra vita e lodarti il servizio. E non di Gesù di te. Prova, ecco, scusate la mia voce, oggi è peggio delle altre volte, non che appunto le altre volte sia meglio, ma diciamo che nel compleanno ho avuto qua il regalo di influenza, quindi abbiate pazienza. Oggi iniziamo una nuova serie di predicazioni, oggi ne iniziamo una, domenica prossima forse ne iniziamo anche un'altra, che andranno un po' contemporaneamente. Quella che iniziamo oggi è una serie di predicazioni che ci vuole far conoscere meglio il Signore. Un po' non proprio gli attributi di Dio, ma siamo lì vicino, al fine non solo di conoscere meglio il Signore, ma soprattutto al fine di vedere come questa conoscenza può cambiare e trasformare la nostra vita. E iniziamo proprio da questo Salmo, il Salmo 27. Il Salmo 27 è il tema della predicazione di quest'oggi, la bellezza del Signore. Cercheremo di rispondere a tre domande. Perché abbiamo bisogno di considerare la bellezza del Signore? Che cos'è la bellezza del Signore? E come questa bellezza cambia, trasforma le nostre vite? Prima però di cercare di rispondere a queste domande, una brevissima introduzione poi sul Salmo. Il Salmo 27 è uno dei più importanti salmi del Salterio. È difficile sapere se si tratti di un salmo di fiducia oppure di un salmo, come dire, di un grido a Dio. Ed è il testo stesso che crea un po' questa confusione, perché la prima parte di questo salmo trasuda di fiducia del salmista nei confronti del Signore, mentre la seconda parte è una preghiera molto toccante, molto commovente. Il salmo è attribuito a Davide in un momento di pericolo, come si capisce dal testo che abbiamo letto. Davide potrebbe essere stato spinto a scrivere questo salmo quando fu aiutato dal sacerdote Ahimelech, il quale gli diede i pani della consacrazione a lui e all'esercito che era con lui, e quando Doeg, l'idumeo, che era un servo di Saul, andò a riferire di questo fatto a Saul stesso. Perché abbiamo bisogno di contemplare la bellezza del Signore? La risposta è stata già introdotta. La risposta è stata già introdotta perché il Salmo ci parla di un momento di difficoltà che il salmista stava attraversando. Di chi temerò? Questa è Questa è la prima domanda con cui si apre il salmo. Di chi avrò paura? Il tema è quello delle difficoltà, il tema è quello delle paure che Davide stava attraversando. Ma quali erano le paure che Davide stava vivendo in quel particolare momento? C'erano delle minacce, di natura esterna, versetti 2 e 3, e c'erano delle difficoltà di carattere interno, versetto 10. In primo luogo vi è la minaccia di un attacco esterno, uomini malvagi, avversari, nemici, cercano di divorarmi, di assalirmi, un esercito, qualora la battaglia infuriasse contro di me. Questo un po' descrive la situazione dell'epoca, di come i principi signori in qualche modo prendevano possesso di un paese e di come lo mantenevano attraverso la forza, attraverso anche della violenza. Ora, è difficile che Davide stia parlando in modo letterale di un esercito accampato contro di lui. Quello che Davide vuole trasmettere è che qualora anche questo accadesse, lui non viene smosso, lui rimane fermo nel Signore. Allo stesso modo è quello che ci dice nel versetto 10. Nel versetto 10 ci parla di un attacco interiore, di una difficoltà più interiore. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonano. Anche questo è probabilmente un caso ipotetico. Probabilmente Davide non è stato letteralmente abbandonato dal padre e dalla madre. Ma ci sta facendo, forse Davide, passare in rassegna tutte quelle che possono essere le difficoltà della vita. Dalle difficoltà che ci toccano un po' meno perché sono esterne, come può essere la battaglia, il furore, gli altri che sono contro di te, a quelle che più ci toccano dentro, quelle che ci fanno forse anche più male, anche se non sono un esercito, non hanno la stessa forza di un esercito, come l'abbandono di propri cari. E forse in modo naturale, non so se voi avete letto altre volte questo salmo, ma l'attenzione viene un po' catalizzata proprio da questo verso 10. È molto difficile che noi siamo assaliti da un esercito, ma è molto più facile che viviamo la delusione, l'abbandono di qualcuno che ci sta vicino. Perché ci rivolgiamo ad un genitore? Per quale motivo ci indirizziamo verso di lui? Che cos'è che cerchiamo in un genitore? In un genitore noi cerchiamo in qualche modo ascolto, guida, protezione, accettazione, e sono le stesse cose che Davide sta cercando, e Davide nella sua ricerca le va a trovare proprio in Dio. Cerchiamo accettazione nel mondo, cari fratelli e amici, sperimentiamo continuamente dei rifiuti. I genitori rifiutano i figli, i figli rifiutano i genitori, i mariti rifiutano le mogli, le mogli rifiutano i mariti. Siamo rifiutati dai potenziali datori di lavoro, siamo rifiutati dai potenziali corteggiatori, dalla persona che cerchiamo di corteggiare. In qualche modo, in migliaia di svariate situazioni, ogni giorno, in qualche modo viviamo un no, viviamo un rifiuto. E Davide dice, questo non è vero per Dio. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. È stato il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, con Dio della mia salvezza. Davide prega, ma allo stesso tempo è sicuro che Dio non lo abbandonerà, così come non lo aveva abbandonato nelle precedenti circostanze. Cerchiamo ascolto, ed è quello che sta facendo Davide, sta andando a Dio per essere ascoltato da lui. Sapete, a volte i bambini chiedono ascolto, non tanto perché si aspettano delle importanti risposte, ma perché vogliono essere ascoltati, perché è importante quello che hanno da dire, non quello che noi abbiamo da rispondere. E quanto più vero che questo è per Dio. Ma se questo è così, perché non lo facciamo? Perché non lo facciamo con un Signore che addirittura ci invita a cercare, a bussare, perché a chi cerca, a chi bussa, sarà aperto quella porta? Perché non lo facciamo più? Cos'altro cerchiamo da un genitore? Cerchiamo guida. Ed è questo quello che anche Davide ricerca. Chi di noi riesce a vivere la vita giusta che il Signore si aspetta in autonomia? Chi è quel ragazzino, chi è quel fanciullo che riesce a vivere e a proteggere se stesso senza la guida di un genitore? È necessario il genitore, così come è necessario Dio per la vita. cerchiamo guida e dammi della ricerca. O Signore, insegnami la tua via, guidami per un sentiero diritto a causa dei miei nemici, versetto 11. Infine cerchiamo protezione di un genitore. Cerchiamo protezione. Abbiamo bisogno, come anche di un padre, nelle circostanze difficili, per un consiglio, per una protezione. Queste sono le pressioni interne ed esterne che Davide stava vivendo. E Davide ricerca la protezione di Dio, poiché egli mi nasconderà nella sua tenda il giorno di sventura, leggo dal versetto 5, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. Questo è quello che ricerca Davide. Attenzione però, non è una ricerca, diciamo, semplicistica, non è una fuga mistica quella di cui parla Davide. Egli desidera la protezione di Dio e la desidera ricercare dove Dio è, nel tabernacolo. Però allo stesso tempo, se ci fate attenzione, al versetto 6 egli dice: e ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondino. Offrirò nella tua dimora sacrifici con gioia, canterò e salmeggerò al Signore. C'è questo e ora che stabilisce in qualche modo quasi una relazione di causa e effetto. Ci sono i nemici da cui cerco protezione, sto cercando di contemplare, versetto 4, Dio, e ora tu mi dai questo. Da dove nasce questa fiducia? Da dove nasce la fiducia di Davide rispetto alla circostanza che stava vivendo? Sta forse pensando che il semplice fatto di essere in meditazione dentro il tabernacolo lo protegge dai suoi nemici? Sta forse pensando che dentro questa chiesa noi siamo inattaccabili? L'abbiamo visto anche nel Nord Africa e lo vediamo ancora da diverse parti del mondo come molti credenti muoiono anche all'interno delle chiese per mano di attentati di alcuni uomini. Ma allora qual è la protezione che stava cercando Davide? I suoi nemici si sarebbero potuti avvicinare tranquillamente alla tenda del tabernacolo o quantomeno aspettarlo, fare un'imboscata appena usciva, così da poterlo uccidere. Quindi è difficile che l'essere in quel luogo fisicamente lo proteggeva. Cos'è che allora lo protegge? Lo protegge una cosa particolare, che nel momento in cui tu sei vicino a Dio, in qualche modo la tua mente viene distratta. Quelle che sono le difficoltà concrete che continui a vivere. L'esperienza cristiana ci può aiutare a capire bene questo. Quando noi contempliamo il Signore, quando ci rendiamo effettivamente conto di chi Lui è, non è che acquisiamo una fiducia da supereroe che non verremo toccati dalle difficoltà della vita. No, acquisiamo una fiducia che quelle difficoltà non potranno farci nulla. Abbiamo visto in alcuni testi che abbiamo letto oggi, già in Romani, il Salmo stesso 23, al versetto 6, Davide stesso ci dice: certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. E Romani 8, 38-39, infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, alcun'altra creatura potranno separarsi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Non è che quelle cose non ci sono. Non è che la morte, le difficoltà, i principati, le potestà e tutto il resto non ci sia. Sono lì. Sono lì, ma non sono più lì. Questo è il mistero della contemplazione di Dio, il Signore. Questa è la trasformazione che il Signore può compiere nella propria vita. E Davide è ben consapevole di questo. I nemici ci sono, ma come dice al versetto 6, alzo la testa, ho una nuova prospettiva, ho una nuova posizione dalla quale poter guardare quelle difficoltà. E il Signore glielo concede. La ricerca quindi di Davide non è una fuga mistica e neanche un buttare la spugna, come dire, sono stufo del mondo, sono stufo delle difficoltà, mi ritiro come un eremita dentro il tabernacolo, il luogo santissimo del Signore, e lì sono inattaccabile. Niente di tutto questo. Rimane un impegno della vita reale, rimane un impegno, ma con una nuova prospettiva. Ecco perché abbiamo bisogno di contemplare la presenza del Signore. Perché nessuno di noi è non toccato da queste cose. In qualche qualche modo la mano più o meno lunga delle conseguenze del peccato, della distruzione e della non senso, ci accarezza, accarezza la nostra vita, accarezza la vita dei nostri cari. E per questo abbiamo bisogno di contemplare chi viene e qual è la sua bellezza. Ma che cos'è la bellezza del Signore per Dio? Che cos'è? Nel versetto 7-8 Davide dice: O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, Signore. Ora la parola qui utilizzata per volto è molto vicina alla presenza. Davide non sta cercando, come dire, di contemplare visivamente Dio. Mosè stesso l'aveva voluto fare, ma Dio gli ha messo, come dire, una mano sul coppino e ha detto: tu non puoi guardare la gloria del Signore. Mosè, Davide sta cercando una relazione personale e autentica con il Signore, una relazione continuativa con Lui. Nella scrittura l'incontro con la presenza del Signore può assumere sfumature diverse nella vita del discepolo. Alcuni mettono in evidenza più una qualità, altri una caratteristica di qualità, altri un'altra. Ad esempio, prendete, non c'è bisogno che lo leggiamo, se non lo finiamo più quest'oggi, prendete Isaia 6, quando Isaia ha la rivelazione di Dio. Che cos'è che vede Isaia? Isaia vede, si vede per tutto, perché ha contemplato Dio, e quello che emerge da questa rivelazione, che cos'è? Il timore, l'idea della santità del Signore che si rivela a lui. Prendete invece l'esperienza di Ezechiele, Ezechiele 1, dove vedete tutti quei mostri, quei carri a 5, a 9 teste che girano. Che cos'è che Ezechiele ci trasmette da quella visione? Non sta accentuando l'idea della santità di Dio, ma sta accentuando l'idea della gloria, della grandezza, del potere, dello splendore di Dio stesso. Non che non fosse presente in Isaia, come dire, in sfondo. E Davide nel Salmo 25, che cos'è che ci presenta? Ci presenta questa contemplazione della bellezza del Signore. Se voi prendete un libro di teologia sistematica, io ho preso quella di Gruder, e leggete la definizione di bellezza, ottenete qualcosa di simile. La bellezza di Dio è l'attributo per cui lui è la somma di tutte le qualità desiderabili. Poi Gruder mi spiega: la perfezione di Dio è stata definita in modo tale da mostrare che lui non manca nulla di ciò che desiderabile. Questo attributo, la bellezza, viene definito invece in modo positivo per dimostrare che in realtà Dio possiede tutte le qualità desiderabili. Nulla di sbagliato con questa definizione. Però è come quando ricevete un file di fatto. C'è il contenuto, lo si intravede, però non è leggibile. Se c'è un file Word, un file Excel, non potete immediatamente leggerlo. Avete bisogno di decomprimerlo, di dezipparlo. È quello che noi cerchiamo allora di fare. Se abbiamo un contatto connesso della scrittura, cerchiamo di essere aiutati, veniamo aiutati in questa definizione della bellezza. Ad esempio, nella scrittura vengono usate diverse parole per definire la bellezza. In Isaia 33, 17, noi ad esempio leggiamo: gli occhi tuoi ammireranno il re della sua bellezza, contempleranno il paese che si estende lontano. In questo brano viene messa in evidenza l'eccellenza del re, la sua sommità. E questa è una parola differente da quella che viene usata altre volte. Nel Salmo 50, versetto 2, invece noi leggiamo: da Sion, perfetta in bellezza, Dio è apparso nel suo vigore. In questo brano viene più messa in evidenza che cosa? La desiderabilità di un posto. Non è che sia un monte, sia un pianeta, sia qualcosa di particolare, ma è desiderabile. Allora, come potremmo descrivere la bellezza di Dio? La bellezza di Dio potremmo definirla come qualcosa di attraente e eccellente, e allo stesso tempo appagante e soddisfacente. Soddisfacente al punto tale che in lui possiamo trovare riposo. Anche quella difficoltà che Davide stava attraversando. Il Salmo 16, al versetto 11, usa un'espressione che un po' sottolinea questa cosa, quando dice: tu insegni tu mi insegni la tua via, ci sono gioie a sazietà nella tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. In effetti, questo gioia a sazietà, sapete come dire, gioie nelle gioie. Cioè, questa abbondanza, questo appagamento, questa desiderabilità, questo piacere di stare davanti a lui, questa percezione di chi lui è. E qui dobbiamo fare una puntualizzazione tra quella che è una percezione ordinaria e una percezione che potremmo definire appagante. Una percezione ordinaria è quando io sono semplicemente consapevole dell'altro. Una percezione appagante invece è quando qualcosa soddisfa e gratifica. Un esempio, stiamo camminando per strada. Qualcuno viene incontro a noi. Questo qualcuno noi lo percepiamo, percepiamo la sua presenza e al limite possiamo anche reagire a quella presenza. Ad esempio, se una persona fastidiosa o addirittura se è un nemico, cambio strada. L'ho percepito, cambio strada. Se è un amico, ci fermiamo e magari andiamo a bere un caffè. Questa è avere percezione in altro. Questa è percezione ordinaria. Quello che Davide ci vuole trasmettere attraverso la contemplazione della presenza di Dio è una percezione invece che appaga. Trovare soddisfazione in quella cosa per quella che essa è. Ci sono vari esempi, infiniti esempi di una percezione appagante. Alcuni sono appagati dal contemplare un paesaggio. Ti riempie il cuore, come si dice. Oppure da un'opera d'arte. Oppure da toccare la pelle vellutata di un bambino appena nato, e appaga questa cosa qua. È la stessa distinzione che esiste fra l'utile e il piacevole. Facciamo un esempio con la musica. Tu puoi fare musica perché sei un musicista, perché è il tuo mestiere, e la fai. Ma un'altra cosa è fare musica o ascoltare musica, per il che appaga. Ora non è che facendo o ascoltando della musica tu acquisisci qualcosa, ti appaga per quello che è, non cerchi altro che se non dal piacere dell'ascolto. Ed è questo quello che è la bellezza di Dio, ascoltare chi lui è, contemplare la bellezza del Signore. L'Apostolo Paolo l'aveva capito e l'ha tradotto in qualche modo con delle parole sue. Quando nella lettera ai Filippesi al capitolo 3 gli dice: benché io avessi motivo di confidare anche nella carne, se qualcun altro pensa di avere motivo di confidare nella carne, io posso farlo molto di più, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo dei ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge è irreversibile. Ma ciò che per me era guadagno, ciò che per me poteva essere il sistema pubblico, che era utile per la sua posizione, per le cose. L'ho considerato come un danno a causa di Cristo, anzi a Dio il vero, lo ritengo ogni cosa un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo. E tutte queste cose diventano semplicemente sporche. Conoscere e contemplare Dio per chi lui è, senza altri meriti da poter vantare davanti a lui. Questa è la bellezza del Signore. Una bellezza appaga. Non è semplice percezione. Davide non sta cercando l'incontro sporadico con il Signore, l'incontro a spot, ma sta cercando la sua faccia, c'è cioè una relazione continua con il Signore ed una relazione che lo soddisfa pienamente. Questa è la bellezza del Signore. Ma come? Questa bellezza può cambiare la nostra vita. Per rispondere a questa domanda forse dobbiamo indagare un po' dove Davide va a cercare la bellezza del Signore. Dov'è che la ricerca di Davide? E cos'è che chiede? Versetto 4. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco, di abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare. Cosa significa? I sacerdoti e i leviti vivevano letteralmente nella casa del Signore, vicino all'altare, vicino al luogo santissimo. Allora Davide sta dicendo che vuole in qualche modo dare le dimissioni dalla sua funzione di re per diventare in qualche modo sacerdote, un levita a lui stesso. E questa è la traduzione che dovremmo fare di questo brano, cioè che Davide sta ricercando fisicamente di essere all'interno della casa del Signore come lo erano i sacerdoti leviti. No. E la cosa è un po' più evidente se pensiamo che in quel periodo, quando Davide sta scrivendo, non esisteva ancora il Tempio di Salomone, il Tempio glorioso, sarebbero ancora passati diversi anni prima dell'arrivo del Tempio glorioso. A quel tempo la casa del Signore era una tenda, quella tenda che Davide stesso aveva fatto costruire per trasportare l'arca da Kiriath Jearim nella città di Davide. Vi rimando a Prima Cronaca 3. La risposta dunque, amici, non è che Davide era affascinato dal tempio terreno in sé, ma dal fatto che nel tempio, in modo speciale, la presenza di Dio poteva essere percepita. È l'idea che il salmista esprime in modo diverso in qualche altro salmo, Salmo 84. Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano per sempre. Il salmista vede se stesso come un uccello che non ha dimora e che va svolazzando a destra e a sinistra per trovare un riparo, finché non trova una casa e la trova proprio nel tempio della casa del Signore. E c'è una sottolineatura che un po' la nostra traduzione lascia perdere, proprio quella che leggiamo nel verso 4. Una cosa ho chiesto al Signore, una cosa ricerco. Sì, ricerco, ricerco. Una doppia sottolineatura. Questo è il proposito di chi è determinato nella propria volontà. Non è ricerco, se capita, se ottengo, le circostanze lo permettono, ma una cosa ho chiesto e quella ricevo. C'è determinazione, c'è impegno. Ora non è né una visione antica e né una visione superstiziosa per te. A questo punto però lasciatemi spezzare una lancia rispetto alla Chiesa, perché come l'ha fatto notare bene C.S. Lewis, a mio avviso, nei tempi antichi e quindi anche fra gli ebrei, il tangibile e l'intangibile, la presenza di Dio nel Tempio, non erano mai separati, piuttosto costituivano un tutt'uno. Il desiderio di andare a Gerusalemme per un Dio israelita, per stare davanti alla presenza del Signore, era qualcosa come una sete fisica. Salmo 42, l'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Si avvertiva un forte bisogno di stare a essere soddisfatto dal Signore. Salmo 65, versetto 4. Beato chi sceglierai e accoglierai perché abiti nei tuoi cortili. Non ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sante del tuo tempio. Non è che c'erano i banchetti al tempio. C'è questa dimensione molto tangibile, molto concreta, molto fisica. Un giorno di quel piacere addirittura valeva molto meglio di 1.000 anni spesi altrove, Salmo 84, versetto 10. Certo, questo lo fa notare anche lui, la nostra situazione è totalmente diversa da quella. Dopotutto, Gesù stesso, nel suo dialogo con la donna samaritana, che riprenderemo tra un po', dirà, anzi l'ora è già venuta in cui i veri adoratori adorano il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Quindi è vero, non abbiamo un tempio. Ma forse noi abbiamo posto il rischio di andare all'altro estremo, cioè non abbiamo più il tempio, ma non abbiamo più un'affezione rispetto ad un luogo dove il Signore può manifestare con più evidenza la sua presenza. Mettiamole in questi termini. Noi possiamo vedere qualcosa di Dio nella Chiesa che non possiamo sperimentare. Altrimenti, che senso avrebbe la Chiesa? Che senso avrebbe il ritrovarsi qui insieme? Se abbiamo bisogno di istruzione, non possiamo trovarne di migliore e più alla portata di mano in qualche libro o in qualche cassetta o in qualche corso per corrispondenza? Se si tratta solo di amicizia, non possiamo trovarne di migliore magari in un piccolo club a numero ristretto, con meno partecipanti, dove è più possibile è più facile coltivare le relazioni personali? Nella Chiesa c'è qualcosa di più del semplice canto divino, dello stare seduti in sala, del guardare il pulpito, i simboli o la predicazione della parola. Nel vivere l'atmosfera del luogo scelto di Dio dove egli si manifesta, non è possibile questo. Certo, non dico di arrivare a certe affermazioni puritane, ma Richard Sivers non si faceva tanti scrupoli ad affermare, ad esempio, che in chiese visibili, sotto pastori visibili, andiamo adesso il tabernacolo di Dio. È molto forte, molto difficile. Però io credo, se non è, non siamo molto deficitari di questo tipo di adorazione, noi che siamo un po' troppo diretti. Viaggiatori spirituali, poco dimoranti, poco residenti, in cui ci piace essere qui, ma non totalmente essere qui. Impegnati, ma non totalmente impegnati. Presenti, ma allo stesso tempo declinati. Non dico di arrivare a queste definizioni, ma forse abbiamo da imparare. Questo chiudo la parentesi sulla Chiesa, per ritornare al nostro Tempio. La Scrittura in più parti ci sottolinea che nel Tempio qualcosa di speciale accadeva. E questo era il luogo scelto da Dio per la sua manifestazione. Nel Tempio, così come anche nel Tabernacolo, c'era un posto speciale che era il luogo santissimo, o santo dei santi. Nel luogo santissimo, santo dei santi, non c'erano candelabri, quindi non c'era luce artificiale. In questo luogo santissimo c'era l'arca del patto, o arca della testimonianza, con un coperto massiccio particolare, dove c'erano poi dei cherubini con le ali alzate, uno rivolto verso l'altro e verso il cielo. Andatevi a leggere la descrizione in Esodo, siamo intorno al capitolo 25. E poi c'era il propiziatore. E quello che accadeva in questo luogo santissimo è che veniva illuminato dalla presenza del Signore. In questo luogo santissimo c'era la Scintilla, cioè la gloria manifestata di Dio. Ed era questa gloria che Dio manifestava che illuminava il luogo santissimo, non c'erano altre fonti di illuminazione. È un po' quello che Giovanni vede nella sua estasi, nell'Apocalisse, quando dice: nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina, e l'Agnello è la sua lampada. È un po' simile a questa visione del luogo santissimo. E la manifestazione della gloria di Dio era evidente soprattutto nel momento in cui il sacrificio veniva accettato e consumato sul propiziatore. Ora, io non so se i vostri neuroni si sono messi a girare e hanno attivato le sinapsi, ma secondo me questo un po' dovrebbe farci pensare ad una cosa, che la bellezza di Dio possiamo contemplarla in tante altre cose, possiamo contemplarla nel paesaggio, possiamo contemplarla nel bambino vellutato, possiamo contemplarla nella musica che ci piace, ma non la possiamo contemplare in modo stupendo e magnifico, così come la vediamo nella redenzione. Nella redenzione la gloria e la bellezza di Dio è evidente in tutta la sua misura. Non c'è una manifestazione migliore della gloria di Dio che non della redenzione. Alcuni secoli sono passati da quando Cristo salvò Gesù. E Gesù stesso ha avuto un dialogo con la donna samaritana su questa luna. In Giovanni 4:20 noi leggiamo che la donna interroga Gesù e gli dice: Signore, i nostri padri hanno adorato in questo monte, a Monte Gerasim. Ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Aiutaci, Signore, a risolvere questo dilemma. dove dobbiamo andare, su questo monte o su quell'altro, su questo tempio o su quell'altro. E qual è la risposta di Gesù alla donna? La risposta di Gesù alla donna è: donna, non essere superstiziosa. Non essere superstiziosa cerca il luogo dove bisogna andare, perché qualcosa sta cambiando, qualcosa in effetti è cambiata. E che cos'è che è cambiata? Gesù alludeva a qualcosa che lui stesso stava inaugurando e che ha portato a compimento e che adesso è totalmente inaugurata. Adesso per noi che siamo dopo la morte e la resurrezione di Cristo. Che cosa è cambiato in Cristo Gesù? Che dimensione nuova ha la bellezza di Dio? Vi ricordate quello che dice sempre l'Apostolo Paolo nei Filippesi? Filippesi 2, versetti da 5 a 8. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, quindi anche la sua bellezza, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenne simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte in croce. Cristo era uguale a Dio, Cristo che era la manifestazione di Dio, della gloria di Dio, della bellezza di Dio, ha tolto di mezzo queste cose per poter ripristinare la nostra bellezza, per poter ripristinare la nostra gloria. Ed è questa l'immagine che lo stesso profeta ci trasmette. Andate a guardare Isaia 53, qual è l'immagine del servo sofferente che noi abbiamo in questo capitolo. Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un suolo arido. Non aveva forma, altro che bellezza. Non aveva forma, né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato ed abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale qualcuno si nasconde addirittura la faccia, era spietato, spregiato, e noi ne facemmo, e noi non ne facemmo stima alcuna. Il servo di Dio non aveva forma né bellezza, non eravamo noi, non era un generale che avrebbe potuto riscattare la nazione. Non era un filosofo acuto per pensare, non era neanche un eroe e non era neanche una persona fisicamente gratificante. Probabilmente ai nostri tempi sarebbe stato un flop televisivo, una persona che non buca lo schermo, come si può dire, ma anzi. Perché donna qualcosa sta cambiando? Perché cos'è cambiato? Cambiato che non siamo più degli esseri belli, non siamo più quegli esseri belli così come lo eravamo all'inizio. Andate in Genesi 2 e vedete la descrizione della creazione. Tutto è bello, le piante, gli alberi, gli uccelli, gli animali, addirittura l'uomo stesso, la corona della creazione di Dio è molto bello, non bello. Molto bene, ma qualcosa è cambiato. E come dice il salmista, Salmo 103, i giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore che cambia. Abbiamo una bellezza che non abbiamo una bellezza che è semplicemente temporanea ed è qualcosa che deve cambiare. Ma ecco il cambiamento, ecco la trasformazione di cui parla Gesù. Lui che è la sostanza di quelle che erano ombre, cose che dovevano venire nel Vecchio Testamento. Con la croce di Cristo viene inaugurato un nuovo cambiamento. La bellezza di Dio viene deformata. Cristo si spoglia della propria bellezza, lui che è Dio, per poterci dare nuovamente bellezza a noi. Sapete, amici, se non abbiamo ancora prima, noi possiamo contemplare la bellezza in tante parti, ma non potremmo contemplarla così bene come accade alla croce. E lì, dove la bellezza di Dio è così evidente. In Cristo noi siamo legalmente giustificati e perfezionati. L'Apostolo Paolo si spingerà fino al punto di dire: Cristo ha amato la Chiesa che ha dato se stesso per me, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé senza macchia, senza ruga, senza difetti, cioè bella. Cioè bella davanti al Signore. Questa è la pochezza della trasformazione della bellezza di Dio. Come Dio ci trasforma, come la bellezza di Dio ci trasforma. Non potevamo essere trasformati in autonomia, non potevamo trasformarci perché la condizione nostra era irreversibile, ma Cristo, Dio, ha svuotato se stesso di bellezza affinché lui potesse riconquistare quella bellezza che avevamo perduto. E attraverso la croce, contemplando quella, noi possiamo riacquistare quella dimensione che abbiamo perduto e possiamo veramente vedere in lui quella bellezza che appaga, che soddisfa, che dà riposo anche nelle difficoltà. Certo, abbiamo parlato di Cristo, di gloria, del Vangelo, di tante cose. Andiamo nel concreto. Cos'altro posso fare? Cos'altro posso fare per cambiare? Cos'altro cercava di fare Davide per cambiare in questo Salmo 27? Due cose pratiche ci dice che Davide fa. In primo luogo c'è questo desiderio di contemplare la bellezza del Signore. Ma cosa significa contemplare? Contemplare significa qualcosa di più che guardare. Significa guardare e riguardare, cercare di focalizzare un'immagine per casomai, se fosse possibile, replicarla a occhi chiusi. È come quando voi cercate di fissarvi un qualcosa e cercate poi di replicarlo. Memorizzate una targa, perché magari avete avuto un incidente e la prendete subito al volo e la ricordate. Non l'avete semplicemente guardata. E contemplare Dio di questo tipo, cioè guardare e riguardare. E la stessa differenza che passa tra il sapere che Dio è grande ed avere consapevolezza della grandezza di Dio nella propria vita. Jonathan Edwards si è espresso con queste parole: Dio ha reso capace l'uomo di un duplice conoscenza del bene. La prima è solo fittizia, l'altra consiste nel senso del cuore. Nella prima si esercita semplicemente la comprensione, a differenza dell'anima, dove c'è la disposizione dell'anima. C'è differenza tra avere un'opinione sul fatto che Dio è santo e misericordioso ed avere un senso della bellezza, della bontà e della santità di Dio, di quella grazia. C'è differenza tra avere un giudizio razionale sul fatto che Dio è dolce e provare la sua dolcezza. C'è differenza. E quando Dio ti apre gli occhi della conoscenza spirituale, gli occhi della conoscenza spirituale, è forse che c'è una dimensione molto più grande di quella della percezione, di quella del semplicemente conoscere un fatto. Ma che cos'è questa vita? Questa è, amici e fratelli, l'adorazione. Questa è l'adorazione. Che cos'è l'adorazione? Mentre, lo dico come differenza, nel pentimento noi chiediamo di nella petizione chiediamo a Dio il suo aiuto, nel ringraziamento chiediamo ringraziamo Dio per qualcosa che ha fatto, nella donazione noi lo adoriamo per chi lui è. Basta. E questo è quello che cerca di fare l'altro, adorare Dio, adorarlo, contemplare, fissare, venirare. E la seconda cosa che intende fare Davide è quello di meditare nel suo tempio. Ora, questo meditare è lontano dalla nostra idea di ascesi, non era questa l'idea di Davide. Quando si parla di meditare, si ha più l'idea di ricercare la volontà del Signore. E nel tempio, infatti, i sacerdoti avevano il Tummim e l'Urim, probabilmente due pietre che il sacerdote portava al collo, che servivano come una sorta di, non voglio dire dei dadi, però erano un modo per ricercare la volontà di Dio. Tu potevi ricercare la volontà di Dio andando dal profeta oppure andando dal sacerdote, il quale attraverso questi Tummim e Urim andava a ricercare la volontà di Dio. Ed è quello che Davide sta dicendo, volendo andare nel tempio a meditare, è che vuole ricercare la volontà di Dio nella sua vita. Tradotto per noi uguale studio biblico. Che cosa andiamo a ricercare da Dio? Come lo vogliamo conoscere? Con quale strumento? Quale altro mezzo? Lo studio biblico. Ma allora, qualcuno ha detto che il contemplare e il meditare equivalgono ad una preoccupazione per la persona di Dio e per la sua volontà. La persona, l'azione, la volontà. Questa è l'essenza del discepolato. Ma allora abbiamo fatto il giro per dire alla fine che tutto si risolve in preghiera e studio biblico? No. E no, nel senso che non dobbiamo ricercare nessuna altra alternativa, nessun'altra soluzione, dobbiamo abbandonare ogni altra pretesa, sì, nel senso che non ci sono strade segrete per andare a Dio, non ci sono vie nascoste, non ci sono pozioni magiche per poter contemplare ed essere trasformati. È molto semplice, la soluzione che è davanti a noi: adorare, pregare, contemplare Dio, studiare la sua parola per conoscerlo come più è, ma non per sapere che il miele è buono, ma per assaggiare la sua bontà. Questo vi ricordate l'esperienza di Elia? Chiudiamo. Elia, al capitolo 18 di Prima Re, prepara un altare con della legna e dell'acqua, vivente sul toro che deve essere sacrificato, e alla fine chiede a Dio il suo intervento. Ecco, contemplare la bellezza del Signore è un po' come preparare quell'altare della propria vita. Prepararlo affinché Dio possa verificarlo, affinché Dio possa accettarlo e sapere che comunque tutto dipende dalla sua volontà. Il Salmo si conclude con una frase di fiducia: ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra di Dio. Sapete, le difficoltà che Davide stava parlando, non è che adesso Dio è il suo spirito di rilievo, la bellezza del Signore la vista qui, nella terra dei venti, il qui e ora, che ha rilevanza, non il dopo, il qui e ora rilevanza, qui e ora dobbiamo contemplare così come abbiamo visto la bellezza del Signore. E siccome alcune volte è necessario che il Signore ritardi le sue risposte, lo ripeto, alcune volte è necessario che il Signore ritardi le sue risposte, qual è la nostra reazione? Che cosa noi facciamo? Cadiamo nella disperazione per mancanza di risposta, perdiamo la fiducia. Io voglio lasciarvi con questo invito che mi invito di avere. Spera nel Signore. Sii forte, il tuo cuore si rinfrà. Sì, spera nel Signore. È importante la qualità del tempo che passiamo con Dio contemplando la sua bellezza, per vedere la nostra vita trasformata e appagata. Sapete quanto Mosè sceso dal mondo, perché come parlava con Dio, non era solo spiritualmente trasformato, ma la sua voglia, il suo volto gli illuminava, al punto che doveva mettersi un velo per poter parlare con gli altri. Contempliamo la bellezza del Signore. Ricerca, contempla, medita, prega, studia, si forte ed attenta. Egli non mancherà di manifestare la sua gloria. Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo perché tu ci hai messo davanti Gesù Cristo, perché tu alla croce ci hai rimesso nella condizione di poter guardare e ammirare la tua bellezza. Egli che era bello, santo, perfetto, ha spiegato se stesso affinché noi che eravamo nulla, peccatori, lontani, nemici, potessimo essere riconciliati. Cioè, grazie perché, come detto la donna samaritana, qualcosa di nuovo è successo, qualcosa di grande. E noi ti preghiamo, Signore, che adesso noi, come simboli, ma anche come comunità, possiamo insieme avere questo stesso proposito che abbiamo. Una cosa che sta a significare, che poi la ricerca, di abitare nella casa del Signore tutti i giorni della nostra vita. contemplare la bellezza del Signore, meditando il fratello, e invece apprezzare la donazione e la preghiera della nostra vita, facci nuovi e donne che sanno ginocchiarsi davanti a te per chiedere il divertimento di te. Facci nuovi e donne che sanno aprire la tua parola per leggere.